Ciao a tutte, tutti. Oggi con Radio Alcantara vogliamo rilanciare un episodio realizzato da Mezz'ora d'Aria. Un'intervista con la dottoressa Samaa Jabr che ci parla della detenzione in Palestina. Mezz'ora d'Aria è un programma radiofonico con base a Bologna dove si parla di strutture detentive per denunciare la macchina carceraria e superare il muro del silenzio e dell'indifferenza, per portare voci di coraggio e di lotte. Consapevoli che la solidarietà è un'arma e sa noi usarla. Buon ascolto.
Mezz'ora d'aria.
Carcere.
Repressione.
Psichiatria.
Sfruttamento.
Immigrazione.
Errori giudiziari.
Rivolte.
Libertà.
Cultura.
Autodeterminazione.
Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e con...
Ciao a tutte e tutti. Questa è Mezz'ora d'aria dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Io sono Francesca e sono qui con Claudia.
Ciao a tutti e a tutti.
Oggi vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Samaa Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta, chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Samaa Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Samaa Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibile alle foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience, The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Samaa, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
It's my pleasure, thank you for the invitation.
È un piacere, grazie per l'invito.
Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese. L'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare ed umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato «Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre». E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'Albanese afferma: credo nelle parti conclusive del rapporto che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo. Una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law. is a way to control everyone.
Sì, sono totalmente d'accordo. Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi 2 anni, 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani e in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media e a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli, ai genitori, se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante e poi, quando la persona viene detenuta, di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione, viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate a defecare o urinare su se stesse o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani e molte subiscono gravi torture fisiche. E le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o relliggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Non è ampiamente noto a livello internazionale che Israele abbia prigioni segrete. Prigioni segrete. La prima fu creata negli anni Ottanta per la criminalità organizzata. Non si vede come un edificio, è sottoterra. E ora vi collocano persone provenienti da Gaza e nessuna organizzazione per i diritti umani riesce a raggiungere quel luogo. Le organizzazioni per i diritti umani ne sono a conoscenza perché alcuni ex detenuti che sono stati là dentro ne hanno denunciato l'esistenza. Quindi si tratta di qualcosa che esiste, ma è un buco nero per la comunità internazionale e perfino per le organizzazioni israeliane per i diritti umani, che ne sanno molto poco. Non ci sono rapporti, non ci sono visite di monitoraggio che avvengono lì. E di recente, negli ultimi 2 anni, Israele ha creato un'altra categoria che consente anch'essa di infliggere molte violazioni contro i palestinesi. La chiamano la categoria dei combattenti illegali e quindi non hanno bisogno di fornire alcun dato, alcuna informazione su coloro che vengono arrestati e considerati combattenti illegali. Tutte le eccezioni si applicano a loro. Per esempio la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, non ha fatto visita a queste persone in queste prigioni, neppure nei periodi relativamente migliori. E per persone che non sono affatto coinvolte in alcuno scontro con israeliani, sto parlando di qualsiasi residente palestinese, quando si trova in una prigione israeliana per qualsiasi pretesto, Israele le mantiene isolate ed è interessato a coprirle, a silenziare le loro esperienze e le loro storie. Per esempio, durante il Covid c'era molta opacità attorno alle prigioni palestinesi e ai prigionieri palestinesi. Non era un periodo di confronto aperto tra israeliani e palestinesi, ma quel periodo, il tempo del Covid-19, è stato usato come pretesto per tenere i prigionieri palestinesi lontani dalla coscienza del mondo, lontani da qualsiasi collegamento con l'opinione pubblica palestinese, così che non si sapesse nulla di loro. Quindi quello che vorrei dire in breve è che, sebbene io stia parlando principalmente delle esperienze dei prigionieri e dei detenuti politici direttamente colpiti, si tratta in realtà di un'esperienza che infligge un terrore psicologico estremo a tutte e tutti in Palestina, perché ogni famiglia ha un figlio che è stato detenuto politicamente. Queste persone hanno figli, mogli, madri, fratelli e sorelle, e tutto ciò è doloroso. Questa esperienza spezza l'attaccamento, i legami, e infligge moltissimo dolore e danno, e può intimidire la società palestinese nel suo complesso.
Grazie per aver condiviso queste importanti informazioni. So che ti sei occupata e hai riflettuto e scritto molto anche sulle esperienze dei prigionieri politici, considerando la dimensione di genere insita nella tortura, nell'umiliazione e nella violenza che viene inflitta. Non so se vuoi condividere con noi qualche riflessione su questo punto.
Yeah, it's true that the majority of Palestinian detainees are males, but when there has always been also a smaller number of female prisoners, and their experience is very harsh in a different way, psychologically.
Sì, è vero che la maggioranza delle persone detenute palestinesi sono uomini, ma c'è sempre stato anche un numero più ridotto di prigioniere, e la loro esperienza è molto dura, in modo diverso. Dal punto di vista psicologico diventano un bersaglio. Vengono usati insulti specifici di genere contro queste prigioniere. Se sono single, di solito viene detto loro che non sono abbastanza femminili per avere una vita da donna e che per questo si sono impegnate politicamente. Se sono sposate e hanno figli, viene criticata la loro maternità, perché non sarebbero madri abbastanza buone da restare a casa e prendersi cura dei loro bambini. E queste accuse arrivano a toccare alcune persone perché non abbiamo ancora fatto abbastanza all'interno della società palestinese per accettare l'attivismo politico di una madre, per esempio. Quindi esiste qualcosa nella società che è sensibile rispetto alla detenzione politica di una madre e di solito, oltre a tutte le altre forme di sofferenza che qualunque detenuto politico sperimenta, loro, le donne detenute, provano anche un forte senso di colpa perché sono state separate con la forza dai loro figli e non hanno potuto prendersi cura dei bambini piccoli. È quindi un'esperienza molto dura e inoltre, quando dico che esiste una base sociale per questo tipo di accuse o violenze specifiche di genere, intendo che la società palestinese non glorifica una donna che esce dalla detenzione politica, mentre lo fa per gli uomini. E penso che questo atteggiamento della società sia dovuto al fatto che non si vuole incoraggiare le donne a essere politicamente attive e ad andare in prigione, perché si tratta di qualcosa di molto sensibile. E credo anche che la società palestinese provi un forte senso di vergogna e di colpa quando si diffondono notizie di molestie sessuali o di violenze sessuali contro donne detenute politiche. Quindi di solito non si vuole parlare di questo, non si vuole che venga esposto pubblicamente. La detenzione delle donne è come il ventre molle della società palestinese e non abbiamo sviluppato il nostro sistema immunitario contro di essa. E io ho lavorato fornendo supporto ad alcune ex detenute attraverso l'organizzazione Damir e vedo che molte di loro trovano estremamente difficile reintegrarsi nella società perché le loro famiglie diventano iperprotettive, assicurandosi che non finiscano mai più in detenzione politica. Così il loro contributo alla lotta diventa molto limitato dopo questa esperienza e questo è uno dei motivi per cui sviluppano molti sintomi psicologici, perché vedono le loro famiglie mettere in atto lo stesso silenziamento che il sistema di dominazione, l'occupazione, desidera imporre loro.
Grazie, hai toccato un punto davvero molto importante, cioè gli effetti a più livelli, individuale, familiare, comunitario, di tutta questa violenza, tortura, umiliazione inflitta in generale dal regime coloniale di apartheid di Israele ma anche in modo specifico attraverso il ricorso allo strumento della detenzione. Mi chiedevo se volessi condividere, sulla base della tua esperienza come terapeuta e come operatrice della salute, alcuni pensieri su questo, sugli effetti di tutta questa violenza e tortura che hai descritto, che colpisce le persone in modo diverso in base a genere, età, classe.
Let me start by adolescents, because I observed that many minors and adolescents who had the experience of political detention, this experience interrupts their maturity in a way or another. After missing school and growing more in their body, they find it difficult to go back to school and sit with younger children. They find it difficult to accept the authority of the teacher or the authority of the father who failed to prevent this event from happening to them. Many of them sustained physical injury. They are hit on their heads. They have symptoms of brain concussion.
E vorrei iniziare dagli adolescenti, perché ho osservato che molti minorenni e adolescenti che hanno vissuto l'esperienza della detenzione politica subiscono un'interruzione del loro processo di maturazione, in un modo o nell'altro. Dopo aver perso la scuola e dopo essere cresciuti fisicamente, trovano difficile tornare a scuola e sedersi con bambini più piccoli. Trovano difficile accettare l'autorità dell'insegnante o del padre, che non è riuscito a impedire che questo evento, la detenzione, accadesse loro. Molti hanno riportato lesioni fisiche. Sono stati colpiti alla testa, hanno sintomi di commozione cerebrale, difficoltà di memoria e concentrazione, oppure, a causa dell'esperienza psicologica della detenzione, hanno un attaccamento interrotto con le loro madri. Ho ricevuto alcuni giovani. Sembrano grandi nel corpo, ma sono molto giovani, molto legati alla madre prima della detenzione politica. Bambini che giocavano, che avevano uccellini e che si preoccupavano molto della salute dei loro uccellini quando erano in prigione. Poi l'esperienza della detenzione li porta a comportarsi come se fossero stoici. Mostrano una falsa durezza quando escono. Notiamo abbandono scolastico e difficoltà nell'apprendere un mestiere o abilità lavorative. Descriverei questa categoria come adolescenza interrotta, maturità interrotta, e la loro identità di ex detenuti politici diventa più importante delle altre identità, perché non hanno potuto sviluppare gli altri aspetti del loro sé. Ho osservato, ho parlato di come le donne vengano censurate dai membri della loro famiglia quando escono. C'è molto senso di colpa, depressione, difficoltà nel regolare le emozioni. Sviluppano una visione negativa degli aspetti della vita. Alcune incontrano difficoltà a trovare lavoro perché le aziende private o le ONG hanno restrizioni. Le ONG hanno restrizioni nell'assumere qualcuno che è stato un attivista politico e le aziende private temono di assumere una persona che potrebbe essere detenuta di nuovo, ritrovandosi a dover pagare lo stipendio a qualcuno assente. Questo è un altro grande problema. In passato l'autorità palestinese forniva una sorta di assegno e supporto sociale a queste famiglie, ma questo è stato tagliato a seguito delle pressioni dell'amministrazione statunitense. Così l'esperienza della detenzione politica finisce per rendere le persone molto povere. I sacrifici finanziari di queste persone e delle loro famiglie sono enormi. Questo è qualcosa che di solito viene dimenticato, non lo prendiamo in considerazione. E per quanto riguarda gli uomini, quando escono dal carcere, oltre ai sintomi di depressione, ansia e conseguenze traumatiche, perché subiscono le torture fisiche più pesanti, gli uomini di solito passano attraverso questo. Loro in più trovano difficile riprendere il loro ruolo nella famiglia, perché il fratello maggiore, il figlio maggiore, hanno assunto il ruolo del padre durante i 13 anni di assenza in prigione, per esempio. In alcuni casi ho ricevuto le mogli di ex detenuti che trovano difficile accettare il marito quando esce dalla detenzione, perché nel corso degli anni lei ha fatto un percorso, ha studiato, è diventata una donna con una carriera, mentre lui è rimasto al punto di partenza e ora la distanza è enorme. È difficile accettare quella persona. Alcune donne mi hanno detto: sento che è una persona diversa, non è l'uomo che se n'è andato. È doloroso. E di solito quando parliamo di riabilitazione psicologica di queste persone che escono dal carcere, dobbiamo tenere in considerazione ciò che accade intorno a loro. Escono dal carcere e molti passano il tempo davanti alla TV, guardando le terribili notizie sulla Palestina e fumando sigarette. È molto importante trovare uno scopo, un nuovo ruolo, un senso di appartenenza per queste persone. E questo non è solo il compito dei servizi di salute mentale o degli psichiatri. Penso che l'intera società, il governo, dovrebbe pianificare programmi di riabilitazione e dare priorità a queste persone nei posti di lavoro, nel trovare un ruolo nella società che le aiuti ad andare avanti nelle loro vite dopo queste esperienze orribili.
Grazie Sama per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
Yeah. Thank you so much.
Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
Termina qui la prima parte dell'intervista con Sama Jabr. Per chi fosse interessata può trovare l'intervista integrale sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Ciao a tutte e tutti.